Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Quelli che i ben pensanti chiamano errori.
Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Diario di Città, Nuova Radio Città Futura, 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Siamo ritornati, abbiamo ricominciato a fare radio, abbiamo ricominciato il nostro programma Diario di Città. Io sono Massimo, ma naturalmente ci sono tutti i nostri amici e collaboratori con cui condividiamo questo spazio e che ci permetteranno di portare avanti i nostri discorsi, cioè i nostri argomenti, e per sviluppare un dibattito, per sviluppare tutto quello che noi cerchiamo di fare o che abbiamo cercato di fare e portare avanti nell'arco di questi anni. Dunque, allora, gli argomenti che noi portiamo sono sempre soliti, sono quelli della riflessione, dell'attenzione, l'attenzione alla persona, ma anche e soprattutto l'attenzione al nostro territorio, perché porre attenzione vuol dire guardarci intorno e guardarsi dentro, e guardarsi dentro e guardarsi intorno vuol dire anche prendersi cura di noi stessi, quindi vuol dire cercare di sviluppare insieme ai nostri, come dire, condivisori del nostro territorio, si chiama di sviluppare un dibattito e una discussione su quello che sta avvenendo e su quello che pensiamo che noi, che pensiamo noi, che sia più opportuno o comunque prima di prendere gravi decisioni o prima di prendere decisioni senza avere un minimo di consultazione con gli altri per cercare di risolvere e cercare soprattutto di pensare. Sì, pensare a che cosa ci sta avvenendo, pensare a che cosa potrebbe accadere, pensare che comunque noi dobbiamo sempre e comunque stare in guardia rispetto a quello che ci accade intorno a noi e soprattutto che ci accade dentro di noi. Dobbiamo sempre stare molto attenti. Molte volte siamo noi stessi quelli che produciamo le peggiori cose che ci avvengono e le produciamo senza nemmeno rendersi conto che ciò sta accadendo. E questa è la cosa più importante. Quindi pensare, riflettere, ascoltare rientra un po' in quella che è la nostra attività, cioè far pensare, far riflettere e capire se ciò che facciamo è proprio quello che vogliamo, è proprio quello che davvero pensiamo sia più giusto che venga attuato. O che davvero è quello che rappresenta noi stessi fino a un fondo. Bene, con oggi rincominciamo con dei nostri amici che ci porteranno i loro argomenti e soprattutto ci porteranno come dire, quelle parole che ci permetteranno di riflettere su quello che ci sta accadendo intorno a noi e dentro di noi. Va bene, allora, non voglio essere troppo, dilungarmi troppo e poi le parole si ripetono e non rappresentano più molto, per cui voglio lasciare la parola invece ai nostri amici che inizieranno il loro percorso e ricominceremo insieme a loro un percorso che ci aiuterà ad andare avanti per tutto questo periodo. Questo è Diario di Città. Naturalmente, Diario Città è la trasmissione, non è più sia chiaro, il portavoce della consulta alla salute mentale, diciamo che il periodo è finito, è tornata ad essere una testata in questo caso giornalistica di una radio, e porterà come sempre a tutti voi una riflessione, porterà come sempre a tutti voi delle parole, fatene un po' quello che volete, però sono parole attente di persone che cercano di porre attenzione a ciò, come dicevo, che gli accade dentro e che gli accade intorno, fuori. Quindi anche voi ascoltateci e comunque sia proponeteci delle vostre, le vostre riflessioni o le vostre argomentazioni. Vi ringrazio, quindi ricominciamo questo percorso assieme e naturalmente ascoltateci. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was haze. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Some man waiting in the sky. Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo qui a Diario di Città. Io sono Massimo, ci siamo interrotti durante il periodo vacanziero. Quest'anno molti sono andati in vacanza e ci fa piacere, speriamo siano stati bene. Nel frattempo sono successe molte cose e naturalmente abbiamo ricominciato anche a più che convocare, a testimoniare i nostri amici, i vari nostri amici che ci seguono con la radio, e raccontarci un po' quello che è successo al di là delle vacanze, del caldo, eccetera, eccetera. Allora, oggi abbiamo con noi il presidente dell'associazione Idra che ci racconterà un po' queste vicende, a che cosa dobbiamo prepararci con con l'autunno. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ciao. Allora,
diciamo che i problemi non sono assolutamente andati in vacanza, anzi. C'è un caso nazionale che si sta verificando in Toscana e che acquista sempre più appunto un rilievo di carattere nazionale, che è il caso del rigassificatore di Piombino. Tutto sta succedendo nei giorni di agosto. Sabato scorso, il 20 di agosto, scadevano i termini, erano stati dati 30 giorni di tempo ai cittadini per analizzare un voluminoso pacco progettuale, tanto voluminoso quanto lacunoso, e poi appunto chiunque vorrà potrà andare a verificare questo sul sito stesso della Regione Toscana. Perché che è successo? È successo che, ricapitolando il tutto, no? Il governo Draghi decide che noi dobbiamo partecipare a questa guerra. E quindi questa guerra comporta tutta una serie di conseguenze anche sul piano economico, cioè si sa ormai che le nostre risorse contro la Federazione Russa da un punto di vista economico sono state assolutamente controproducenti per l'economia nazionale, per l'economia delle famiglie, delle imprese, tutto quanto. E uno dei corollari di questa situazione è che l'energia, che fra l'altro sale di prezzo anche per aspetti puramente speculativi e niente hanno a che fare neanche con ciò che la Federazione Russa ci manda o non ci manda in termini di gas, però l'energia costa molto di più. E allora la nuova narrazione è che noi dobbiamo assolutamente e velocissimamente, urgentemente, con provvedimenti emergenziali che quindi sfuggono a qualsiasi tipo di vecchia sana procedura di controllo, di consenso sociale e quant'altro, devono essere, noi ci dobbiamo rifornire di gas in maniera alternativa. Non importa se questo sarà molto più costoso su tutti i piani, su quello economico, su quello ambientale. Cioè, pensate che ne so, in Mozambico, quando le nostre autorità sono andate a far visita al governo locale, ci sono andate per chiedere che da lì si estragga dai giacimenti naturali di gas, che è gassoso per definizione, si estragga questo materiale che debba essere poi liquefatto, quindi compresso di 600 volte, deve arrivare a meno 162 gradi di temperatura, e deve essere poi messo su delle belle navi che ce lo portano laddove noi abbiamo degli impianti di rigassificazione, cioè si rifà il processo inverso, è un ottimo sistema veramente di produrre anidride carbonica a palla, e senza contare poi le comunità locali che vengono devastate, perché voi pensate in tanti ambienti dove poi le comunità locali non sono affatto protette sul piano legale, vengono garbatamente invitate a sloggiare perché lì si deve fare questi impianti di estrazione. Tutto questo va a finire su delle navi metaniere che, se tutto va bene, arrivano incolumi, perché poi si sa quanto succede purtroppo. E loro portano, fra l'altro, un materiale assolutamente pericolosissimo, cioè siamo a meno 182 gradi, se c'è una perdita questo gas provoca sconvolgimenti da un punto di vista dell'incidente eventuale. Ma questo diventa particolarmente delicato se poi viene fatto dentro un porto, perché cioè, veramente è una cosa inverosimile, cioè se uno lo racconta a un bambino, il bambino si mette a piangere. Cioè, queste navi metaniere devono poi entrare ogni 5-7 giorni nel porto di Piombino, che è quello che serve l'Isola d'Elba, l'arcipelago toscano, la Corsica, la Sardegna, cioè dove c'è il massimo afflusso turistico della Toscana, è il sesto porto passeggeri d'Italia. Bene, dentro il porto di Piombino questa metaniera deve andare ad accostare un'altra bella nave che si chiama rigassificatrice, che è stata acquistata dalla SNAM, questa società che, a cui è stata affidata appunto questa operazione. Va lì e con dei cavi, se non ci sono difetti di fabbrica, se non ci sono errori umani, se non ci sono incidenti di qualche tipo, deve trasbordare questo gas liquido a meno 162 gradi dentro la rigassificatrice, che poi deve riportare questo gas con un'operazione energetica dispendiosa che provoca per esempio il raffreddamento dell'acqua del mare, da cui si prende l'acqua calduccia per riscaldare il processo che deve chiaramente riportare questo gas che era liquido allo stato gassoso. Tutto questo chiaramente provoca anche un inquinamento semplicemente di temperatura dell'acqua del mare, ma poi bisogna anche usare l'ipoclorito di sodio, quindi la varichina, detta in parole povere, che deve servire a impedire che le condutture, diciamo che si crei intorno alle condutture una sedimentazione che poi ostacolerebbe tutto il buon processo. Bene, tutto questo viene messo poi dopo, deve essere inserito in delle tubazioni che dal porto di Piombino, che sono tutte ancora a fare, per 8 km e mezzo passano sotto fra l'altro un sito di importanza nazionale, un sito di bonifica, un SIN, un sito di bonifica nazionale, quindi un'operazione anche piuttosto delicata, perché Piombino, poverino, ha già sofferto abbastanza e tanto nella sua vita per tutto ciò che la siderurgia ha comportato lì, sì, tanto lavoro ma anche tanto inquinamento, e deve arrivare all'Aurelia, più o meno all'altezza dell'Aurelia, e lì tutto il gas entra nel sistema di distribuzione nazionale. Ora, tutto questo avverrebbe sciaguratamente, senza neanche una valutazione di impatto ambientale. E cioè, il buon governo Draghi, che tutti noi speriamo ardentemente che torni, ci manca tanto, questo buon governo Draghi ha fatto un decreto legge che è stato poi diligentemente approvato da questo simpatico Parlamento, col quale si stabilisce che, siccome c'è urgenza ed emergenza, perché tutto è figlio di quella bella emergenza Covid che sta producendo, quella mamma di facili costumi chiamata emergenza Covid, che ha messo in cantina tutta una serie di articoli della Costituzione, sono già completamente distrutti, quella lì chiaramente sta facendo tanti bei figlioli, l'emergenza guerra, emergenza energia, e in nome di queste emergenze chiaramente allegramente si può provvedere a deliberare cose inaudite in altri tempi. Cioè, per esempio, si fa un'operazione di questo tipo, che è la più pericolosa del mondo, forse dopo quelle dell'energia atomica, che altri valenti partiti stanno chiedendo di ripristinare addirittura nel nostro paese. Ecco, tutto questo passa in cavalleria, non si fanno le valutazioni di impatto ambientale, solo che, e allora qui noi abbiamo, diciamo, intanto abbiamo depositato un'osservazione l'altro giorno, una delle tantissime, se andate sul sito della regione trovate una quantità strabiliante di osservazioni ai cittadini che sono stati costretti a farle nel mese di agosto, in 30 giorni, e hanno dovuto recapitarle solo via PEC, e così tutti i cittadini che la PEC non ce l'hanno si sono dovuti arrabattare a trovare un amico che la PEC ce l'ha, per formalizzarle, e sono comunque tutte pubblicate. Se ve le andate a leggere, da quella dai pareri dei Vigili del Fuoco e dell'ARPAT, che fanno rizzare i peli di tutto il corpo, alle osservazioni, voi vedete che razza di idea. Vi faccio un esempio: tutti avete visto la ruota panoramica di Piombino qualche giorno fa. Tutta l'Italia l'ha visto e lo vede in continuo, perché la proiettano in continuo, quella ruota che sotto il tornado che è capitato anche a Piombino e su tutta la nostra costa e in altre parti d'Italia ha scaraventato le sue cabine in giro e girava, benché fosse ferma, girava alla pazza con tutte le cabine che schizzavano. Dovreste sapere cosa c'è scritto nella relazione tecnica rapporto preliminare di sicurezza della signora SNAM, cioè quella a cui è affidato il progetto. Ve lo leggo, c'è scritto al paragrafo trombe d'aria e tornado, c'è scritto testualmente: si osserva che non sono stati registrati eventi in luoghi prossimi al sito previsto per l'installazione del terminale oggetto del presente rapporto. In base a queste informazioni si può ragionevolmente escludere il pericolo di trombe d'aria per il sito in esame. Ora, loro sono stati anche un po' sfortunati, perché gli è capitata proprio poi in questi giorni questo evento, e addirittura Eugenio Giani, che è quello che sta così traghettando questo terribile progetto, lo sta traghettando verso l'autorizzazione, e noi stiamo scrivendo delle parole di fuoco su questo, ovviamente, noi e tutti i cittadini. Lui ha messo persino questa voi sulla sua pagina Facebook o sul suo profilo Instagram, non mi ricordo male, c'è proprio, lui ha pubblicato la ruota panoramica di Piombino che gira all'impazzata sotto il tornado. Allora, veramente, ma in che mondo viviamo? Noi abbiamo però scritto su questa osservazione una cosa molto importante, e cioè che il buon Eugenio Giani, il 29 di giugno, in Consiglio regionale, quando ha illustrato il progetto, ha detto: e che poi non si dica che non si fa la valutazione di impatto ambientale, io sono il commissario, ho pieni poteri, e non ne fa una di via di valutazione di impatto ambientale, ne faccio due. Giustamente, perché lui ricordava a se stesso, e noi glielo stiamo ricordando adesso, che lui ha non solo il dovere, ma ha tutto il potere di prendere in mano la materia ambientale. Cioè, non è che anche per un'opera di Stato una regione che amministra il proprio territorio può ignorare il suo diritto dovere a far rispettare le norme base di salvaguardia. E allora noi gli abbiamo scritto: caro Presidente trattino Commissario Giani, ti ricordi bene di ciò che lei stesso ha promesso davanti al Consiglio regionale e di ciò che ha assolutamente il potere di fare, e cioè quello di imporre la procedura di valutazione di impatto ambientale che comporta una piena conoscenza dei cittadini con dibattiti, incontri. Oh, ne sta fatta un'assemblea. Giani è scappato dalla popolazione quando è andato, cioè si è rifugiato nel Palazzo Comunale, c'era anch'io a Piombino il 1° di luglio, e cioè il Palazzo Comunale è stato completamente circondato dalla città, dalla cittadinanza imbufalita. Mi farei sentire le espressioni veramente creative e fantasiose che sono state usate nei confronti del nostro caro Presidente, che intanto doveva in quel Consiglio cercare di difendere questa operazione.
Allora, scusa se ti interrompo, ma è la cosa, abbiamo, diciamo, il tempo a disposizione un po' ridotto.
Certo.
No, ma invece l'esposizione è stata molto interessante e quindi ci ha dato uno specchio di quello che in questo periodo sta accadendo proprio vicino a noi, quindi a Piombino, esatto, con tutto quello che comporterà e anche i costi, naturalmente, non è solo... Da mettere in evidenza solo oltre alla pericolosità di questa operazione, anche quello che significa. Allora, io diciamo, purtroppo il nostro tempo a disposizione sta finendo, però vorrei risentirsi, noi andiamo in onda una volta ogni 15 giorni, per cui costruire una relazione stabile in modo da avere notizie sempre fresche su tutto ciò che sta avvenendo, e quindi ti invitiamo a farci sapere quello che sta succedendo e come sta succedendo. Va bene?
Volentieri, grazie. Parleremo magari anche della famosa annosa TAV di Firenze che ancora incombe, con il presidente Gianni che ha promesso di mettersi sui binari per farla.
Vediamo, speriamo non passi un treno. Grazie, a presto.
Buona giornata, grazie.
Ciao, ciao. Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e come vi ho preannunciato ricominciamo le nostre trasmissioni radiofoniche di Diario di Città e su, naturalmente su Nuova Radio Città Futura. Sono tornati a trovarci dei nostri amici, già avete sentito prima, e adesso tornata da noi Alessandra Comanducci del Teatro di Cestello, Cantiere Obraz, che ci aveva lasciato proprio all'inizio dell'estate nella nostra ultima trasmissione, in cui ci raccontava quei eventi che stavano facendo, stavano preparando sulla città, intorno alla città e nella città, dove lavoravano su questo teatro legato agli alberi secolari o comunque al mondo della natura e quindi tutto quello che significava. Bene, allora siamo qui di nuovo, siamo tornati, oggi si avvia verso la fine di agosto e nulla, sentiamo un po' quello che è accaduto e quello che state preparando, com'è andato questo percorso.
Ciao Massimo, saluto anche tutti gli ascoltatori. Siamo tornati, sì, perché abbiamo fatto la prima fase, la prima parte di percorso di Naturesimo, che è questo contenitore di eventi, come ricordavi tu, che sposa il teatro alla natura, e quindi tutta una serie di eventi inseriti nell'estate fiorentina finalizzati a sensibilizzare sulle questioni ambientali. Adesso gli eventi fino adesso sono andati molto bene, con una grande partecipazione e anche una sorta di fidelizzazione, quindi le persone tornavano di settimana in settimana alle nostre azioni artistiche in presenza d'albero per sentire le nuove letture, i nuovi come affrontavamo le nuove tematiche. E quindi adesso, proprio perché era in occasione dell'estate fiorentina, siamo nelle ultime due settimane di programmazione. Abbiamo alcuni eventi, a uno teniamo particolarmente perché si svolgerà proprio al Teatro di Cestello. Abbiamo altre due azioni artistiche in presenza d'albero, una domani il 23 agosto a Villa Favard e una il 30 invece al Parco delle Cascine, e sarà proprio l'evento conclusivo di questo nostro percorso. Domani faremo piante e teatro e l'ultimo giorno invece il 30 agosto faremo piante e magia, in questo percorso tra letture, questa spiegazione scientifica della dottoressa Bigiotti che ci segue. Ma il clou, insomma, delle attività di questa settimana saranno questi due giorni di spunti, incontri, dibattiti e riflessioni, uomo, arte e natura al Teatro di Cestello.
Sì, la dottoressa Bigiotti, scusa, ha detto bene, di che cosa si occupa, così tanto per capire?
Certo, è una giovane ricercatrice del CREA, che laureata in agraria forestale, lei in realtà si occupa di insetti, colture biologiche, però lei viene lì e ogni volta ci racconta qualcosa degli alberi, sia ci spiega come sono questi alberi secolari oppure ci racconta delle storie incredibili della vita degli alberi che non sospettavamo.
Sì, quindi è una botanica, insomma, è una esperta del settore. Bene, senti, ma ci racconti un po' di più come sono andati questi eventi intorno agli alberi, chi c'erano, c'era molta gente, c'era bambini, cos'è che...
Allora, alcuni eventi li abbiamo fatti proprio in maniera specifica per i bambini e quindi erano all'interno delle aree gioco e c'è stata una bella partecipazione. I bambini facevano questo percorso interattivo e abbiamo avuto sempre una buona partecipazione, in cui noi arriviamo, abitiamo i giardini, arriviamo all'improvviso nei giardini e creiamo questo evento. I bambini partecipavano volentieri, soprattutto perché in questa parte di Naturesimo che si chiamava Aria ai bambini cavalieri, al termine i bambini facevano un laboratorio e imparavano a piantare un seme e a coltivare questa piccola pianta che poi si portavano a casa, e questo devo dire ha sempre funzionato molto. E anche le azioni artistiche in presenza d'albero, che sono state tutte dedicate ad un pubblico più adulto, hanno visto sempre una grande partecipazione, anche se per esempio abbiamo circuitato in tutti e cinque i quartieri fiorentini, comunque vedevamo che le persone si spostavano, si muovevano appositamente fate per vedere queste cose? Abbiamo cominciato con un numero più ridotto e ogni volta il numero è sempre cresciuto.
Ho capito, bene, no, è importante, ma soprattutto io sarò un po' fissato con questa cosa, però i bambini che cominciano a frequentare la città o comunque i posti dove ci sono gli alberi in città è sempre una cosa piacevole perché ci fa dare un senso della vita molto diversa. Scusa, questo è uno spaccato mio personale, però insomma. Allora, ecco, adesso invece andiamo a parlare. Dunque, domani il 23 di agosto c'è un altro evento.
Domani il 23 di agosto siamo a Villa Favard, dove c'è un albero monumentale, o c'era, c'è un moncone di un albero monumentale, un vecchissimo cedro del Libano, che è una storia incredibile. È stato tagliato così, sembra che sia stato maltrattato, ma in realtà è tagliato così perché è stato tagliato dai tedeschi che in quel giardino, durante la Seconda Guerra Mondiale, dovevano parcheggiare i loro mezzi perché Villa Favard era occupata. E lì a Villa Favard faremo questo piante teatro, metteremo in relazione il teatro con le piante, ma nel senso ci sono gli alberi sul palcoscenico, le piante recitano, tutte domande provocatorie che però ci conducono in una riflessione. Invece questo weekend, il 27 e il 28 agosto, avremo Uomo, Arte e Natura, che è un evento, una due giorni totalmente gratuita, a cui parteciperanno tantissime esperti e personalità legate all'ambiente. In particolare noi abbiamo deciso di dedicare questa due giorni per capire quali sono realmente i problemi ambientali all'attivismo, e quindi molti gruppi, anche diversi fra di loro, verranno a spiegarci in che modo l'attivismo ambientale è importante per tutta la popolazione. Quindi avremo in prima parte Change for Planet il sabato, che viene a parlarci di sostenibilità. La domenica invece, che sarà una giornata interamente dedicata ai giovani, questo è il nostro pensiero, la mattina avremo alcune ricercatrici esperte, guarda caso anche tutte donne, quindi proprio il top del political correct, e tutte donne che ci racconteranno la loro idea di futuro. Il pomeriggio invece il nostro gruppo di giovani che tu conosci, Ciuchi Mannari, che sono la compagnia permanente di adolescenti che noi abbiamo al Teatro di Cestello, organizza un dibattito con il gruppo del Fridays for Future Firenze, con l'obiettivo di spiegare anche a quelli più age come me che cos'è il Fridays, perché credo che sia importante che questo tipo di manifestazioni non rimangano circoscritte a una generazione, ma che questo tipo di riflessione rispetto all'ambiente possa diventare intergenerazionale.
Sì, allora io riepilogo in parte quello che ha detto Alessandra in questo momento. Quindi il 27, dunque domani pomeriggio, giusto, domani pomeriggio a Villa Favard, e poi il 27 e 28 agosto c'è presso il Teatro di Cestello questa due giorni molto interessante, divisa tra la mattina e il pomeriggio e la tarda serata, dove appunto affronteranno tutte tematiche legate all'ambiente, e dove il teatro però diventa il luogo di discussione, come sempre, insomma, no? Come il teatro è quello che ci rimette davanti e ci fa specchiare su quella che è la condizione del nostro genere e quello che abbiamo fatto e i guai che facciamo, ma anche il tentativo di poter rimediare almeno a qualche guaio, insomma.
Sì, assolutamente. Più che altro il teatro finalmente recupera la sua natura, che è quella del luogo dell'incontro. Abbiamo lavorato tantissimo negli anni passati per mettere al centro il pubblico. Questo progetto sulla natura invece viene proprio dal desiderio di scambiare tra pubblico e attori, o addirittura appunto scienziati e persone, insomma, che si dedicano alla scienza. È un luogo di incontro e quindi realmente di scambio.
Certo, no, siamo perfettamente d'accordo. Allora, perfettamente d'accordo dal mio punto di vista, ma lo spero anche dal punto di vista dei nostri ascoltatori, che dovrebbero venire e vedere quello che sta accadendo in Piazza Cestello, che è anche un posto ancora pieno di alberi interessanti oltretutto. E dunque, se volete, potete andare a visitare il sito di Cantiere Obraz, che è www.cantiereobraz.it, oppure chiedere informazioni al cellulare il 328 144 5127, o scrivere a info@cantiereobraz.it, oppure semplicemente venite il 27 e il 28 di agosto, venite a dare un'occhiata a che succede al Teatro di Cestello in Piazza Cestello, va bene? Allora, nulla, hai qualcosa, se c'è qualche altra cosa da ripartire, tanto considerando che si riparte dopo il periodo caldo, agosto, comunque il periodo delle ferie, si ricomincia l'autunno, rincomincia. Se c'è qualcosa che hai...
No, con l'autunno ovviamente ripartirà la scuola e vabbè, spero di tornare, perché abbiamo un sacco di iniziative belle. Rifaremo il Festival del Respiro del Pubblico, e soprattutto una cosa a cui tengo tantissimo, sai qual è la nostra attenzione per i giovani e le giovani generazioni. Proprio in occasione di questo 27 e 28 apriremo la possibilità di iscriversi per ragazzi dai 14 ai 24 anni a questo laboratorio gratuito, percorso trimestrale gratuito di una scuola di critica per adolescenti.
Critica in che senso? Critica teatrale? Critica
teatrale. I ragazzi faranno un percorso sia con dei drammaturghi contemporanei, faranno un percorso con dei critici di fama nazionale, insomma, e durante il nostro festival vedranno questi spettacoli e li dovranno recensire. Poi queste recensioni verranno pubblicate su una rivista di settore.
Ho capito. Va bene, allora se non c'è altro, a questo punto vi aspettiamo tutti il 27 e il 28 d'agosto, oltre a domani pomeriggio a Villa Favard, naturalmente, in Piazza di Cestello. Venite in Piazza Cestello, c'è il Teatro Cestello, si vede bene, per cui non vi preoccupate. Saranno sicuramente due giorni veramente interessanti e piacevoli anche da trascorrere appunto insieme ai nostri promotori, ma insomma a tutti gli altri, quelli che parteciperanno, e alle piante naturalmente, a tutti quelli che ci faranno sentire più sostenibili su questo territorio. Grazie all'Alessandra e a presto.
Grazie a te e grazie a voi.
Buon pomeriggio, eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e la nostra ospite ormai fissa, che non è più un ospite ma è una nostra collaboratrice, anche se siamo stati per un po' di tempo fermi, ma insomma riprendiamo finalmente questo percorso di Diario di Città che parla di salute, ma insomma parla di prendersi cura un po' del nostro corpo, del nostro territorio, della nostra mente, e naturalmente, anche se lei in questo momento è in vacanza, buon per lei, abbiamo la dottoressa Emanuela Bavazzano, psicologa, che è stata con noi per tanto tempo, che è una nostra collaboratrice ormai fissa a Diario di Città, e quindi nulla, io gli passerei la parola per sentire un po' che cosa è accaduto in questo periodo, soprattutto di caldo, di ferie, ma insomma anche sicuramente cose sono accadute abbastanza, e quindi come riprendere poi da fin da ora le nostre analisi, le nostre anche i nostri sproni per fare degli interventi e sviluppare un dibattito. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno Massimo e buongiorno a tutti e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Volentieri riprendiamo un po' un filo che non si è mai interrotto, credo che poi ciascuno di noi declini il proprio intervento nell'agire della vita quotidiana, dentro e fuori i ruoli, no? Le professioni, piuttosto che l'essere oggi qua nuovamente volentieri a confrontarci sui temi che credo che siano sempre più da leggersi in un'ottica di complessità. Mi piace l'idea che è davvero un prendersi cura quello a cui dobbiamo riferirci adesso, che sia cura della salute nell'accezione più ampia, che sia cura della salute mentale in un'accezione che non vuole e non deve essere ristretta. Ultimamente credo che davvero il tema della lettura che possiamo dare della cura è davvero un tema che ci riporta all'attenzione quello che abbiamo detto e sottolineato nelle precedenti puntate che abbiamo fatto insieme, cioè quanto noi crediamo che sia importante andare oltre una lettura paternalistica, o io direi anche maternalistica, per cui basta lo sguardo, basta il sorriso, basta avvicinarsi. No, io direi che oggi ancora di più dobbiamo dire non basta avvicinarsi alle persone, già è qualcosa, ma non basta, perché se vogliamo pensarci e ripensarci in una comunità di cura, forse meglio ancora in una società della cura, come si suol dire, dobbiamo andare oltre. Oltre gli interventi semplici e in una dimensione di terapeuticità che ci richiama tutte e tutti. Forse in questo che sto dicendo vado un po' oltre anche a delle questioni più di categorie professionali, no? Oggi si parla di bonus psicologici. Oggi si parla di interventi che sono molto per, come dire, segni sintomi, come si diceva, no? Quindi la persona manifesta un disagio, la persona si orienta a dare una risposta a questo disagio, anzi a dare noi una risposta a lei a questo disagio che la persona vive. Forse dovremmo ritornare un attimo a monte, no? In tutto questo, senza stare troppo sull'ampio, un tema su cui mi sto confrontando e ci stiamo confrontando ultimamente è proprio l'inclusione di tutte le diciamo risorse che abbiamo oggi in campo e che sono forse troppo scollegate e frammentate, laddove riparto da una cornice che è quella della non violenza. Si parlò qualche puntata fa proprio del tema della non violenza, anche proprio nei termini di movimento non violento, che penso che molti fra noi, grazie anche purtroppo a quello che sta succedendo nei contesti di guerra, non solo in Ucraina, in Russia, anche in Afghanistan, rimettiamoci insieme tutte, no? Le realtà dove si è parlato di violenza e dentro cui il movimento non violento, Mao Valpiana e tutte le persone che collaborano con lui stanno lavorando. Ecco, forse davvero c'è anche una necessità di ritornare ad una cornice etico-valoriale della cura che parte dalla non violenza. E allora davvero mi piace pensare che dobbiamo tutte e tutti noi chiederci, quando noi curiamo o ci stiamo prendendo cura di qualcuno, mettiamo in campo delle prassi violente o non violente? Perché è violenza quando noi riduciamo i segni e i sintomi che la persona porta e diciamo così devi fare in un'ottica paternalistica, è violenza anche l'abbraccio che la persona a volte non chiede in un'accezione maternalistica, sostituendoci magari a quelli che sono, no, invece i bisogni della persona che sono quelli di esprimersi. E quindi andando oltre il tema della non violenza, anche medicina democratica, di cui si parlava forse nella primissima nostra puntata insieme anche a Psichiatria Democratica, sta lavorando anche ad un evento che si rappresenterà poi fra due mesi a metà ottobre a Torino, proprio dedicato ai temi della salute mentale, ma declinati in un'accezione che parte dalla non violenza, include la società civile, include quindi le associazioni come può essere quella che Bruna Bellotti rappresenta a Bologna, Associazione Diritti Senza Barriere. Bruna l'abbiamo conosciuta anche in delle realtà di contaminazione, anche ai tempi della consulta della salute mentale, include anche la realtà del mondo dei, come dire, dell'esigibilità dei diritti, che oggi ci chiamano a gran forza anche a partecipare a questo tema, il mondo anche degli avvocati e delle avvocate, perché no? È un atto un po' coraggioso, forse, me lo dico da sola, quella di voler anche coinvolgere il mondo della giustizia con la G maiuscola, diciamo così, perché si faccia minuscola e entri davvero dentro le case. Perché esistano delle persone, avvocate, avvocati, che lavorano anche perché non esistano più interventi di tipo coercitivo, perché spesso un SPDC, cioè un servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero, finisce per essere un microcarcere o un macrocarcere, laddove si finisce senza che davvero ci sia un progetto per la persona e insieme alla persona, laddove magari la persona invece è ancora nella condizione di poter capire quello che sta succedendo e può essere accompagnata in una traiettoria diversa. Questo è un esempio, così come tutto il mondo degli amministratori e delle amministratrici di sostegno che noi in parte abbiamo attraversato, no? Con te Massimo, quando abbiamo lavorato proprio anche insieme all'associazione dei familiari delle persone con malattia mentale anche sul territorio dell'area metropolitana fiorentina, diciamo così.
Certo.
Abbiamo scelto di avvicinare anche il mondo che non so quante e quanti fra le persone che ci stanno ascoltando conoscono, ma spero che sia conosciuto, di MAT in Italy e MAD in Italy, che molto esce su Facebook attraverso canali che forse mi piacciono poco, ma a volte aiutano ad agganciare tante persone, perché dentro questi due gruppi ci sono sia persone, utenti, pazienti, chiamiamoli come vogliamo, no? Comunque che si trovano in una fase della vita in cui hanno bisogno, sia persone cosiddette esperte. E quindi ho coinvolto anche una farmacologa che si occupa anche di che ha curato anche dei testi che noi abbiamo anche in precedenza citato, fra cui la sospensione degli psicofarmaci, che è un testo che vuole essere anche una sorta di guida, chiaramente per gli addetti ai lavori, per facilitare il fatto del che si possa uscire anche dalla traiettoria della psichiatrizzazione e della farmacoterapia come strada esclusiva per rispondere ai bisogni, anche entrando su dei temi specifici, chiaramente non stando su solo volando alti. In questo senso credo che quando noi ci confrontiamo sulla storia, abbiamo introdotto nelle nostre prime puntate proprio tutto il tempo del pre-Basaglia, post-Basaglia, ecco, per non essere i nostalgici e le nostalgiche della storia, dobbiamo davvero poi reincludere anche le persone che ci stanno aiutando in questo, saranno poi con noi prossimamente anche persone che studiano anche in ambito sociologico, mi riferisco ad esempio a Luca Negrogno, che già abbiamo coinvolto con la Fondazione Minguzzi, che scrive moltissimo anche proprio in termini critici, con una lettura sociologica culturalmente e socialmente orientata nel tempo presente, che riprende tutto il tempo della riforma, ma lo attualizza con tutte le riflessioni critiche che dobbiamo portare proprio leggendo la realtà in cui ci troviamo ad operare anche con ruoli diversi, come si vede, quindi sociologia, psicologia, medicina in questo senso, e io credo anche che davvero se si vuole agire in senso concreto dobbiamo utilizzare anche queste occasioni che tu Massimo ci stai dando, no? Per parlare a tutti e a tutte, anche alla cittadinanza, no? E forse davvero queste contaminazioni che anche in Diario Città ci sono fra gruppi, movimenti, ricordo le trasmissioni con gli studenti e le studentesse, ricordo, come dire, che ci siamo anche interrogati sui temi anche della migrazione. Ecco, e anche lì ritorneremo con Donatella Albini a riflettere anche su, come lei dice, no, quelle che sono, come dire, menti e cuori pensanti, perché non dobbiamo soltanto ragionare in termini di riflessioni critiche, ma anche calarci dentro le situazioni. E con il cuore non significa, come prima accennato, in accezione come dire meramente assistenzialistica, ma anzi consegnando alle persone strumenti. In questo senso anche le carovane stesse, prendo questo esempio perché Donatella Albini fra le altre è stata una delle persone attive, no, nel creare queste carovane che sono andate in Ucraina, ma non semplicemente per portare diciamo beni di prima necessità, vanno bene anche questi, ma anche per portare strumenti di aiuto, in particolare ad esempio alle donne, perché possano avere la pillola del giorno dopo, perché possano essere sostenute anche nei processi d'uscita dalle violenze subite, e che tuttora nei territori di guerra sappiamo che le donne in particolare stanno subendo, per tornare fino alle donne che vivono nelle nostre terre, che spesso non più lontano da realtà a noi vicine, ecco, anche realtà vicine a dove io lavoro, ancora le donne devono spiegare, giustificarsi perché stanno chiedendo, nell'esempio specifico, una pillola del giorno dopo. Non devono giustificarsi, non esiste una giustificazione per le violenze che le donne ancora subiscono, e questi sono esempi. Così come avremo anche proprio nell'occasione di Torino fra due mesi, appunto, con Medicina Democratica, anche un centro antidiscriminazioni e servizi accoglienza per persone trans. Anche questo è un mondo su cui dobbiamo riflettere, e credo sarebbe bello, Massimo, anche invitare anche persone giovani che io conosco che si occupano di questo tema e si occupano da anni di questo tema, ma si occupano proprio con la preoccupazione che ci sia, come dire, che ci sia il tema dell'esigibilità dei diritti anche delle persone con identità transgender, che ancora soffrono il tabù anche del poterne parlare, diciamocelo francamente. E figuriamoci poi del poter agire in un'ottica della cura che non è una psichiatrizzazione di una disforia di genere di cui ancora sento tanto, forse troppo parlare. Ecco, questo a volo d'uccello, un po' tanti temi su cui sarebbe importante, ecco,
sì,
poi andare.
Infatti, la presentazione che hai fatto è perfetta, quindi avremo tutto il nostro tempo a disposizione, che cominceremo a discuterne, a far parlare anche i diretti interessati e le persone, insomma, che subiscono, insomma, queste cose, come le persone invece che ci lavorano, e che ci racconteranno. E il tempo, nonostante la tua eloquenza perfetta, purtroppo però è tiranno, e di conseguenza dobbiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata, naturalmente, e noi andremo in onda, mi sembra, il 5 di settembre, e quindi già da lì cominceremo ad affrontare queste tematiche e soprattutto a parlare anche di questo convegno che ci sarà a Torino fra un paio di mesi. Giusto?
Benissimo.
Ecco.
Ti ringrazio Massimo, e sicuramente entreremo poi nelle singole puntate, sarebbe bello anche entrarci dentro i temi coinvolgendo le persone direttamente anche interessate.
Assolutamente.
Questo lo credo importante, al di là dell'ambiente professionale, diciamo così, poi siamo tutti e tutte professionisti negli ambiti in cui viviamo, al di là del nostro mestiere, diciamo così, umilmente.
Va bene, allora ti auguro buone vacanze comunque ora, perché so che sei in vacanza, e ci risentiamo a presto.
A presto allora.
Grazie Manuela, ciao. Ciao.
A presto, ciao.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.